Buongiorno, signor Bracco Simeone. Mi racconti un po' della vita prima di partire nel suo paese, di dov'è?
Il mio paese? Era un paese che era come una famiglia. Quando era la domenica non si sapeva chi è ricco o chi è povero. Non eravamo ricchi, ma però eravamo contenti con quello che si aveva. E tutto, si viveva per, come dire, bene. E dopo tutto ha cambiato. Con la fine della guerra, il paese si è spopolato. Di 2000 persone sono rimaste solo 200. In questa guerra, il regalo che ci hanno dato gli alleati.
Ma com'era la sua vita prima di partire? Che cosa faceva prima della guerra?
Io lavoravo in cantiere. E lavoravo da fabbro-ferraio, si faceva lavori per le barche, lavori marittimi, e andavo anche alla pesca, un po' di tutto. Sì. E mi piaceva aiutare la gente, anche qualcuno mi chiamava a giornata a fare qualche cosa. La gente.
Sì. E poi, quando è finita la guerra, è dovuto partire?
No, prima, negli ultimi anni della guerra, siamo andati a finire in Germania, molti giovani. Sì? Però quando la guerra è finita, sono quasi tutti ritornati, uno solo del mio paese è rimasto, come dire, è morto, il resto sono tutti venuti a casa. Sì. Mm. E il paese si era abbastanza, come dire, si era di nuovo... come rigiovenire, per modo di dire, sì? E dopo tutto in una volta la gente spariva. Bisognava iscriversi al Partito Comunista. Io non sapevo mai che esiste così tanto odio fra certa gente, specialmente quelli che erano... perché sotto l'Austria c'erano i partiti. Cioè, le nostre terre, prima della Prima Guerra Mondiale, erano sotto l'Austria. Il ferro austro-ungarico, ma noi eravamo della minoranza italiana, e quando la guerra ha finito la Venezia Giulia è andata a finire sotto la Jugoslavia. Allora hanno creato la Jugoslavia, non esisteva prima, ma neanche se quando la guerra è finita non ci volevano dare fino anche la Venezia Giulia all'Italia, se non era per Gabriele D'Annunzio, che è andato fino a Fiume. Il Venezia Giulia sarebbe rimasta sotto la Jugoslavia, però.
Ma mi racconti un po' del periodo che ha passato in Germania?
In Germania sono navigato sono stato sul Pirozia Bay, che attendevano i sommergibili, dove si portava i seloni, il vestiario, la proviera. Di mangiare quel che era. Però mi hanno trattato bene. Pericolo, mi dico, credo che ho passato bene in Germania, che se rimanevo a casa. Poi quando ero a casa tutto, come si direbbe, venivano i slavi, venivano i differenti partiti, venivano gli ustasi, i cernici, i comunisti, e dovevo scappare io da uno all'altro. Invece quando ero in Germania era, come dire, una cosa più organizzata e seria, sì. E mi hanno trattato come che io bene, sì. E quando è finita la guerra sono andato a finire in un campo di profughi, di prigionieri italiani, e da là lì sono stato 3 mesi e dalla solita casa. Mi ricordo che è venuto un ufficiale inglese, parlava lo slavo, perché io parlavo anche lo slavo, e si è messo a dire, dice, se qualcuno di voi ha paura di andare a casa, perché le vostre terre sono rimaste sotto il comunismo, e può rimanere qua, poi di qui lo manderemo in qualche altro posto, o in Australia o in America. Poi la guerra finita, dico, io voglio andare a casa. Sì. Ma se io sapevo non andavo neanche a casa, era come direi. E quello che è successo dalle nostre parti è come andare dalla pentola nel fuoco.
E quindi poi una volta, quanto è stato a casa?
A casa è stato forse un anno, neanche.
E poi ha deciso di partire?
Poi sono andato via. Avevo la carta d'identità che avevano dato i slavi, e sono andato al confine a Venezia. Non era male, miseria, non sapevo tra lavoro né niente, e sono tornato a casa per un paio di mesi di nuovo. E la seconda volta sono scappato dal confine e non sono ritornato più. In America io sono adesso un 60 anni, sono stato due volte nel mio paese, ma però quando sono andato la prima volta io e mia moglie avevamo un'automobile e come siamo venuti in questo paese mi sono venuto le lacrime agli occhi. C'è la voglia di fare come dicono qua le persone di aiutare e andare via. Vedi là, gente straniera, parlano un'altra lingua, guarda le case, ricorda le famiglie che vivevano là, gli amici, i ragazzi con i quali si giocava quando eravamo giovani, tutto spariti. Il paese come è abbandonato per loro di lì. Al mio paese sono stato tre giorni e poi andato via. Il resto eravamo per due settimane, la prima volta mio padre tre settimane sono fatte in Italia e al mio paese solo tre giorni, la pietà, per conto di noi.
Sì. Poi quindi decide di partire per l'America.
L'America?
E com'è stato il viaggio?
Dalle mie parti si prende sempre lo chiamiamo la matricola, che sarebbe il libretto per navigare, di navigazione. A me me l'hanno dato di seconda categoria, perché non li davano più durante la guerra. Però a Venezia era difficile, mi sono messo in turno per andare a navigare, sì, però sarebbe era difficile per riflettere i barcassi, sì, perché mi mancava questo libro di prima categoria. E quando andavo a scuola al mio paese, il mio maestro era calabrese, era una bravissima persona, si chiamava maestro Rizzarello, anzi si faceva chiamare professore, e era professore. E quando ero a Venezia, si deve dare svelta, come direi, era difficile, non mi aiutavano, dove io credevo che dovessi essere un poco più gentili con i profughi, ma era come che ci trattavano come stranieri, sì. Però a quel tempo là, a Pola, che era un bel paesino, c'erano ancora gli inglesi e i giuliani si stavano spopolando dalla città, e lì c'era il comandante della capitaneria di porto, il comandante Gatti, qualcuno mi ha detto di essere vai da lui perché mi serviva un paio di documenti ancora. Il comandante Gatti te li dà e così puoi prendere la matricola per i vari piroscafi. Ma io sono da questo comandante Gatti, niente, quello che voleva. E questo maestro Rizzarello era il capo della polizia alleata che era a Pola, lo li chiamavamo i Serini, se fosse l'intero nominare, di Trieste. Quando sono a Pola da Venezia, ero già spopolata a fare, dico, ho trovato lì un poliziotto, dico, mi saprebbe dire dove troverei il maestro, il comandante, quello era, il Salerno. Ieri ce lo trovi alla questura, vai. Quando sono venuto là, ma mi dice, ehi Bracco, come va? E ti ricordi a scuola quando ti dicevo, se ti vedo quella sigaretta in bocca, ti andrà a finire in gola. Adesso mi vedi, fumo. Come ti vuoi? Come ti puoi aiutare? E guardi così, così. Ma cosa devo fare? Allora? Forse potrebbe chiamare il capitano di porto. Sì, se può fare quella per me. io direi che quello lì non è neanche messo la mano sul telefono, che il capitano di porto era già là. E quando che Maria sta a vedere, oh, ho capito, vieni giù, mandate i documenti subito. Oh. E allora a Venezia mi sono imbarcato un piroscafo italiano, erano tutti bravi a bordo, tutti mi volevano bene, però soltanto il Nostromo. Il Nostromo era via Regino, era geloso, perché io sapevo più di lui. Il mio padre era capitano marittimo. E mi ha insegnato tante cose per la navigazione, per tutto quello che serviva, sì? E a bordo io ero il migliore di tutti, e tutti mi volevano bene. Però a quel tempo era difficile. E nella mia cabina erano due italiani siciliani, uno parlava un pochettino il dialetto, e quell'altro io non so che dialetto parlava, non si capiva niente quando parlava. Quello non ha visto neanche il mare mai, ma a quei tempi là, quando uno parlava, è venuto l'allievo di bordo a prendere l'equipaggio e ha guardato il mio libretto di navigazione e mi fa, dice, ma lei non c'ha poca navigazione, come non c'ha esperienza. Io ho detto, Dio, se io non ho esperienza a bordo, al primo porto che arriviamo le faccio il suo dovere. Come hai detto? Di dove vieni? Dico, io vengo dell'isola di Lussimpiccolo. Oh, dico, di là vengono i migliori comandanti dell'Italia, i migliori navigatori, e per questo mi ha dato il lavoro a bordo. E il comandante era genovese, una brava persona. E sì, a bordo ci sono i timonieri che fanno stare a timone, nient'altro. Allora io ci ho detto a uno, dico, mi lasci un pochino a me a timone, io non mai l'ho toccato. La di prosciari così. Visto così, la barca camminava come che era sulle scine del treno, dritto. Allora mi ricordo che vedo qualcuno dietro di me, di una persona uguale, era il comandante, un uomo alto più di 6 piedi. E non ho detto niente, io quello non era mio lavoro, dico, io ho preso cura come. E lui mi guarda e dice, ma te se hai molta esperienza nel ma no, dico, io ho navigato pochissimo, navigato, perché guardava me e guardava la bussola, sa cos'è la bussola per la rotta, sì? Bisogna stare molto attenti quando qualche barca governa meglio dell'altra, ma questa qui andava proprio, come ho detto prima, sì? Quando il piroscafo andava un pochino a sinistra, bisogna dire, cioè, basta un pochino, che viene da solo, sì? Perché si fa troppo bene, va a zigzag. Anyway, il Nostromo ce l'aveva come sempre. E mi ricordo quando mi ha messo a pitturare la sala sala da dove si mangiava.
Sala da pranzo.
Nell'equipaggio.
Sì.
Mi dice, qui la pittura, se sai cos'è la pittura. Non ci ho detto niente. C'è un grande shake pieno di apertura qua, io ho cominciato a pitturare e io ci dico, signor Nostromo, dico, questa pittura è troppo fissa, ma che lo sai te, in questo tempo è passato il primo ufficiale di coperta, lui era anche genovese, dico, cos'è questa confusione, dico, ma lei, il ragazzo qua, dice, è convinto che la pittura è troppo, come dire, fissa, allora lui ha preso il mesco, si è messo a pitturare, e il ragazzo ha ragione, ma adesso dice, questo qua ancora mio, dirà di più ancora. Sì. Allora quello lì che serviva il comandante al pranzo, portava a mangiare, lui direi, ci faceva male il mare, allora dico, bracco, dico, vuoi dare te per servire il comandante? E se lo devo fare, perché no? Allora alle 11 ore mi mettevo la giacca bianca con la tovaglia in mano e sono al comandante a darsela, mangiare. Allora ho cominciato a mandare questioni, dice, di dire di dove vengo, io in Germania ho scappato, poi si scappa là, io si guarda a dire, fare meglio che si può, però si può essere scappato, anche io via di bordo. Ma anyway, c'era un altro a bordo della Puglia, e quello lì è quasi geloso per il lavoro che io faccio, io non ci volevo fare niente, dico, Dio. Il comandante ci deve mettere il piatto in tavola, dice l'insalata, io ci devo mettere l'olio, ci devo mettere l'aceto, perché non la fa da solo. Sì. Allora mai questo pugliese mai teso dire che io non mi piaceva fare così. Allora il primo ufficiale mi ha chiamato, è bravo, dice. Ho inteso con lei così che tu non vuoi servire il comandante. Dico, non è vero. Dico, se vuoi mi dire che devo servirlo, io lo servo, ma però mi dico la mia sincera verità che non mi piace. Bravo, dice, mi piace la tua sincerità da oggi, poi non lo farai più. Sì. E quando sono venuto qui in America, mi ha fatto fare il lavoro più sporco che era a bordo, a pitturare le salti del chiamavo dell'albero, di andare su, e poi con le mani pitturare quella pittura nera.
Ah, sì.
Io sono stato 2 giorni a bordo, quando siamo venuti a Baltimore. Il primo giorno sono andato a terra a vedere dove era la stazione dei treni, e non si può dire neanche una parola di inglese. E mi hanno dato $8, ho comprato qualcosa. Il secondo giorno, quando sono uscito di nuovo di sera, sono andato alla stazione, dico a New York, ho messo gli $8 là, e quella lì mi ha dato $3 indietro. Sono stato in treno, venuto a New York alle 2 ore di mattina, in Addison, New York. Da qui dove si va adesso qua? E camminavo tutta fino alla mattina, ogni tanto vedevo che coffee, andavo dentro, dicevo caffè, fino a finire di cambiare i $3, avevo la tasca piena di moneta. Poi compravo quello che era più grande, solo ci davo per il caffè. Anyway, verso le 11 ore non ci potevo più, si dormiva, non so l'indirizzo di nessuno, non so dove andare, e camminavo per la ETV, io lo so dove è ETV, a New York. E andiamo a camminare un po' più in giù adesso, mi andavo fino al Central Park, sarebbe alle 59 strade. Sono venuto alle 28 strade, ho visto una finestra scrive Adriatic Tavern, così dentro c'è qualche duro di dove vengo io, dell'Adriatico. Come che era aperta la porta, qui un altro è venuto di nuovo, parlavano italiano e parlavano slavo dentro. E mi hanno accolto, allora mi hanno detto, ci sono 7 famiglie del tuo paese che vivono qua vicino. E poi mi hanno portato a Regioni, contro la signora qua. E la gente, that's all my story.
Ma
but there is a lot of things in between, but you know,
ci
prende troppo tempo per...
No, va bene.
Per parlare, come dire, per raccontare.
No, mi racconti.
Sì. E per il lavoro, tutti mi dicevano, lui, dice... Tuttora faccio il lavoro, però il lavoro dico, ma io non ho soldi, ma anche devo mangiare. Erano 3 amici che abitavano assieme, ero soldato con loro, e dice, qui c'è una fattoria qua, dice il padrone italiano, dice, vai là, dico, forse che ti dai il lavoro. Sono andato là, era in inverno, era il mese di marzo, ma basta più. Sono venuto sulla porta all'interno, dentro uno che grida nel dialetto triestino, i carabinieri che moriva qua dentro. Dico, mica devo andare a dare lavoro adesso. Mi sono andato dentro, era triestino, una brava persona. Ma dico, c'ho molti operai, non posso adesso, non posso trovare. Dico, magari per scopare qua e là. Così si è commossi, non so come mi ha dato il lavoro, però facevo in tempi là. 65 centesimi all'ora. La settimana facevo $27, però la fitta che pagavo dove stavo era $5 alla settimana. Non era abbastanza, ma per vivere non era tanto male, sì. La questione è vera che sì, dopo 3 mesi ho avuto un'offerta di un altro lavoro che mi pagavano $1.20. Sì, ma, tante volte ho pensato che io dovevo rimanere là, con quello lì, ma io non avevo l'intenzione di stare in questa terra qua. Dico 2 anni, dico Tito sparisce, andiamo a casa di nuovo. Invece Tito non è sparito, Tito è rimasto fino a che è morto là, e io sono rimasto in America, allora ho trovato la mia moglie, e ho fatto altri lavori, ho fatto.
Ma che altri lavori ha fatto?
Ero in costruzione, poi ho lavorato per la Bethlehem Steel, che era una delle più grandi cantieri navali qui in America, di reparazione per lo più. Io ero come il capo dei carpentieri del turno di notte, sì? Era un bel lavoro, sì. E dopo sono anche, ero venuto due fratelli qua, i miei genitori, li avevo fatto venire qua, e adesso sono rimasto io da solo, io sono nell'astro dei Mohicans, sì? Parece, come si direi, it's a lot to tell, quando si pensa indietro cosa abbiamo passato, tante volte siamo stati umiliati per non nessuna ragione, come direi, sì. You know, viene in un'altra terra straniera, sono differenti usanze, anche se vede qualche cosa che è torto, ci dice, guarda c'è una parte where you come from, you know. But you destroy my money, do nothing to you, you know. And it's hard, tanta gente non ci fa caso, per voi dire. Se io, quando abitavamo insieme, e quando io leggevo il giornale, io vedevo qualcosa da male, io cominciavo a dire, ma this is not good, that's a mess supposed to be. E c'era quell'altro mio paesano, lui quando leggeva il giornale, lui prendeva sonno, lui non ci, come direi, non ci dava nessun fastidio. Tante volte io anche letto il giornale italiano, prendevo, a quei tempi là c'aveva il Progresso Italo-Americano, era il giornale, ma l'ho ricambiato, adesso è oggi. E anche lì, tante volte lo leggo, io adesso neanche qui non posso più, come dire, ma anche ieri ho amici proprio americani, ma sono figli di immigranti, sì, e uno mi ha detto, senti, loro sono differenti, loro non sono come noi, noi siamo come si direbbe, people c'è una parola di, mi viene per noi abbiamo perso le nostre terre, siamo stati cacciati via, sì. Non ne siamo andati via perché che non ne potevamo vivere, perché se qualcuno avrebbe detto a me quando avevo 18 anni tu andrai a finire in America, dico ma tu sei pazzo, forse ma per andavo via, andavo di mia volontà, ma non in questa maniera. Sì, anzi, quello che io avevo a casa per me bastava, non si pensava mai, saremo un milionario, voilà. E come si dice in italiano, chi si accontenta gode. Whatever you love, if you're happy, that's enough. Yeah. Sì. That's the way I think. And that's it.
Quindi pensa spesso alla sua vita prima, come avrebbe potuto essere.
Come?
Se, voglio dire, lei non è partito di sua volontà. Quindi...
No, sono stati cacciati via, burlati, voglio dire. Sì. Anche da gente che era grande, eravamo grandi amici, come sono venuti i titini, si sono cambiati come direi.
Ma c'è qualche aspetto positivo nella sua vita?
Ma non, mio padre l'hanno messo in galera i titini per 3 mesi. Oh. L'hanno preso dal municipio che deve dire che tu sei croato o slavo. Non dire che sono italiano. È fortunato che non è andato a finire, lei lo sa, solo le foibe.
Sì.
Che non è andato a finire nelle foibe. Sono andati in diversa gente, ma gente del... per bene, che non ha fatto mai male a nessuno, sulla gente che dava lavoro, c'era una famiglia che viveva con loro, che lo ha finito in forma in Istria. Sì? It was very bad what happened to us.